corridoio che collegava Aleppo al confine turco, che è un corridoio di circa 40 chilometri, ma stretto 25-30 a seconda dei lati, è stato bloccato dall'avanzata governativa siriana e da quella russa e iraniana. I civili che si trovavano nella parte nord di questo corridoio, ovvero da dove sono arrivati gli alisti fino al confine turco, sono scappati verso il confine turco, ma lì hanno trovato di fatto lo sbarramento della frontiera chiusa, che è chiusa da molto tempo, ma alcuni si aspettavano che in questa situazione, con una crisi umanitaria sempre più drammatica, le autorità turche aprissero i cancelli. Questo non è avvenuto. Parliamo di attualmente 40-45 mila civili, per lo più le categorie più vulnerabili, quindi donne, bambini, anziani, a ridosso del confine. Le autorità turche, tramite la mezzaluna rossa turca, hanno inviato delle tende, in qualche modo dicono: noi li sosteniamo, li aiutiamo a casa loro, non li facciamo entrare da noi, ma li aiutiamo, gli diamo un po' di aiuti e un po' di tende per ripararsi dalla pioggia e dal freddo. Però attualmente c'è questa fascia di confine tra Turchia e Siria che è di fatto affollata, e comunque sono esposti anche loro alle violenze, ai bombardamenti. Per adesso non ci sono stati bombardamenti mirati su questi campi informali, ma in passato ci sono stati, quindi comunque il rischio è molto alto. L'altra parte dei civili che si trovavano invece tra Aleppo città e il lato dell'offensiva alelista, in qualche modo hanno una situazione ancora più grave, più drammatica, perché Aleppo città è, come territorio, è un territorio conteso e attraversato dalla guerra, dal conflitto, è un territorio non certo sicuro. E a nord si trovano appunto invece i raid aerei russi molto intensi, parliamo di centinaia di raid aerei al giorno, ci sono interi villaggi completamente rasi al suolo, bruciati, come dicono nelle testimonianze siriane con cui parliamo.
A questo proposito, Lorenzo, il segretario di Stato americano John Kerry ha invitato la Russia a cercare di estendere la sua influenza per raggiungere un cessate il fuoco immediato in Siria. È una prospettiva possibile in tempi brevi?
Io sto vincendo 3-0 al primo tempo, perché mi devo fermare nel secondo tempo quando posso vincere 7-0? No, non lo si deve chiedere alla Russia, che sta sparando forte per poter vincere il più possibile e poter guadagnare territorio. Non è alla Russia che bisogna chiedere di cessare il fuoco, perché in questo momento stanno vincendo. Qualcuno li dovrebbe dare alla Russia tanto da convincerli che è meglio prendersi quel tanto piuttosto che continuare a guadagnare terreno in Siria. Quindi ovviamente l'amministrazione Obama, che comunque ha le ore, le settimane, i mesi contati, devono continuare anche loro a parlare, a usare la retorica per riempire comunicati stampa e per in qualche modo far vedere all'opinione pubblica mondiale che dicono qualcosa, ma di fatto dicono delle cose che hanno poco a che fare con la logica e con la realtà sul terreno. Non è la Russia che oggi può impegnarsi a un cessate il fuoco.
Torniamo alla situazione drammatica dei civili che sono in questo momento intrappolati tra il confine tra la Siria e la Turchia. Qual è stata la risposta del presidente turco Erdogan?
Il presidente turco ha usato tanta retorica e pochi fatti. Continuano a sostenere l'idea che i civili siriani, anzi loro usano il termine il popolo siriano, deve essere aiutato e sostenuto, gridano ai crimini commessi, e questo è inevitabile, comunque è indiscutibile, crimini commessi dall'aviazione russa e dalle forze governative siriane contro i propri civili, però al tempo stesso non apre le frontiere. Questo è un atto minimo dal punto di vista morale e umanitario che ci si aspetterebbe da un leader che intende sostenere un popolo vicino al suo paese. Quindi anche qui Erdogan cerca di fare il più possibile, di tirare acqua al suo mulino, perché sa che in patria un afflusso di decine di migliaia di siriani, specie nel sud della Turchia, potrebbe avere degli effetti negativi per la sua politica interna, per la stabilità del suo governo. Ovviamente Erdogan non apre le frontiere perché non vuole sostenere i siriani in quanto siriani, ma per un calcolo politico proprio, e questo fa parte dei giochi politici a cui siamo abituati. Però è vero che dobbiamo registrare una differenza, uno iato molto profondo fra la retorica espressa e le decisioni di fatto fino adesso prese dalla Turchia nei confronti dei siriani del nord.
Concludiamo con l'incontro la scorsa settimana di Ginevra, che avrebbe dovuto, secondo le intenzioni, mettere allo stesso tavolo le parti avverse, appunto, in questo conflitto in Siria, per cercare di raggiungere una soluzione a un conflitto che ormai dura da 5 anni. Tu, come da facile profeta, avevi pronosticato un fallimento totale in tempi brevi. Cos'è successo?
È successo che i colloqui non sono mai iniziati, colloqui indiretti tra l'altro, nessuno parlava di colloqui diretti, si parlava di una spola dell'inviato dell'ONU tra una stanza e l'altra all'interno del palazzo dell'ONU a Ginevra, ma le delegazioni non si sono mai trovate in quello stesso palazzo nello stesso momento, quindi la mistura non ha potuto nemmeno provare a fare dei colloqui indiretti. Le parti erano molto distanti, come avevamo già detto, il contesto regionale, non soltanto il contesto interno siriano, ma regionale e internazionale, non contribuisce a far sì che le parti abbiano l'intenzione di impegnarsi in colloqui indiretti. De Mistura ha rimandato il tutto al 25 febbraio prossimo. La notizia di oggi è che le opposizioni, la principale formazione delle opposizioni, che è quella sostenuta dai paesi occidentali, ha accettato di recarsi a Ginevra il 25 febbraio per un nuovo tentativo. Probabilmente anche la delegazione del governo siriano ci andrà, ma anche in questo caso, a meno che non succeda qualcosa di eclatante sia sul piano militare che su quello diplomatico su scala regionale, probabilmente il 25 febbraio torneremo di nuovo ad ascoltare De Mistura, che riaggiornerà il suo tentativo, non lo so, al 13 marzo, al 15 marzo, possiamo qui inventarci delle date, cercherà di tenere questi rinvii molto vicini gli uni con gli altri per far capire che non si arrende alla difficoltà di portare le parti allo stesso tavolo. Ma diciamo, la missione di Mistura è fallita e tutte le missioni dell'ONU fino adesso fondate su questo tipo di approccio binario, regime e opposizione, senza contare tutto uno spettro molto più ampio di parti in gioco e senza contare il fatto che l'elemento regionale in questo momento influenza moltissimo le parti. Quindi se Iran e Arabia Saudita hanno delle crisi in tutto il Medio Oriente, è molto difficile che le opposizioni sostenute dall'Arabia Saudita e il regime siriano sostenuto anche dall'Iran si siedano a parlare amichevolmente quando fuori si fanno la guerra. Non ha molto senso. Quindi considerare la Siria come parte di uno scacchiere più ampio può aiutare anche a pensare che in Siria non soltanto dobbiamo parlare con un'opposizione molto slegata dal terreno e un regime che è ostaggio in termini di sovranità nei confronti di attori regionali, ma bisogna cominciare a dialogare anche con altri attori armati sul terreno, tra cui anche i cattivissimi, che comunque guadagnano legittimità e consenso in un clima di polarizzazione. I cattivissimi mi riferisco non soltanto ai jihadisti dello Stato Islamico, ma anche ai jihadisti della Jabhat al-Nusra e ai jihadisti della Harar al-Sham, formazioni, molte di queste siriane, non sono soltanto degli occupanti stranieri, e comunque gestiscono i territori in cui i siriani vivono e sopravvivono. Non si può ignorare troppo queste Sirie, perché poi appunto ci troviamo a tavoli di colloqui con delle delegazioni che hanno poco potere di negoziare perché il terreno non le riconosce.